pelle di Annick diventa sempre più bianca, come la neve è fatta per sparire. Nel cuore di Ian lei ha lasciato una traccia di sangue. Il disco non l'ha convinta, non le piace, e quando dice a Ian che in alcuni pezzi sembra ascoltare Genesis, lui non la prende bene. Vorrebbe addirittura rimissarlo. In quei giorni, assediato dai sensi di colpa e sapendo che Deborah sta sacrificandosi anche per lui, alza il telefono e le inventa che ha chiuso la storia con Annick. Deborah, dall'altra parte del cavo, sembra riemergere dalla prude torbida in cui sta annegando. Corre in camera da letto, mette The Return of the Rudy Column sul piatto, alza al massimo il volume e sorridendo comincia a piangere. Ian torna a casa a registrazione del disco terminate, si spoglia e sprofonda nella poltrona completamente distrutto. Deborah è convinta che ce la faranno, che le cose torneranno come erano. Sforzandosi, cerca di non fare domande e torna alla ragazza di sempre. Il telefono squilla in continuazione e Ian si rifiuta di rispondere. Una volta che prova a farlo, lei dall'altra parte riattaccano. Ian, nel corpo di uno spirito, sembra condannato a vivere i suoi sogni adolescenziali da sveglio, imprigionato in una patetica rappresentazione di sé e della sua sofferenza. Musicale spietata strumentalizza le sue frustrazioni fino all'estremo. Il suo dolore è merce di scambio e più i tormenti interiori lo assediano, più la sua immagine diviene vendibile. Alla fine della nottata, scandita dal tour de force dei concerti, accasciato sui giardini del locale, Ian cerca conforto in Annick e lei lo squadra con sospetto. Che ti prende adesso? Sembri un'anima in pena. Ma non ti basta quello che hai, cos'altro vuoi? Gli dice. Lui, abbassando la testa, non risponde. Sente il peso del suo dolore, come sente che il magnetismo con cui attrae gli altri non è capace di catturare lei completamente. Annick è aliena da qualsiasi manipolazione. È una donna indipendente, ma anche fredda, priva di quel calore affettivo con cui Deborah ha sempre tamponato gli eccessi della sua instabilità. Per l'ennesima volta, dopo essere rimasto in compagnia di Annick per l'intera Pasqua, torna a casa, scoraggiato e inerme. Suicidarsi. Quando dopo una lunga lavanda gastrica e il breve ricovero in ospedale si ristabilisce, Deborah cerca di fare il possibile perché l'intera faccenda non passi inosservata. Evitando di rivelare l'accaduto alla sua famiglia, si affida a Wilson, raccontandogli per filo e per segno cosa è accaduto. Qualche giorno dopo, Tony Wilson, sua moglie e Alan Erasmus arrivano a casa sua e Deborah parla loro di quanto l'animo di Ian sia lacerato e di come la sua persona sia in pericolo. Si lamenta di essere stata messa in disparte e all'oscuro della vita di suo marito sino a cose compiute. Di essere in una condizione talmente subalterna che non può far niente per aiutarlo. Quello sfogo Wilson risponde a Deborah che i musicisti sono soliti vivere la loro dissipatezza fino all'eccesso ed essere promiscui. Secondo il produttore del gruppo, ciò fa parte del loro bagaglio culturale e per certi versi in quello sfacelo risiede la ricchezza della loro ispirazione.